Mattino On Air. Mattino On Air. In radiovisione su TRM canale 13 e Radio Med. La senti, la senti e la guardi.
Eccoci in onda, anzi on air. Gli applausi possono continuare per darci carica in questa mattinata di giovedì, quindi una mattinata. Un buongiorno non per tutti, visto insomma le ore serali e le ore notturne che sono state caratterizzate da purtroppo altre notizie che arrivano dal centro Italia, perché la terra, noi siamo in Sicilia, parliamo soprattutto di news che arrivano dal nostro territorio, ma grazie Ino Sfamelli, colgo l'occasione di salutare la regia televisiva, terremoto, tre violenti scosse fanno tremare ancora una volta il centro Italia, la protezione civile, centinaia di sfollati, ma nessuna vita. Fortunatamente, in pratica la zona colpita è vicinissima a quella del 24 di agosto, sono state naturalmente colpite altre cittadine, siamo nel maceratese, è proprio la zona di Macerata dove c'è stato un morto, un signore di 73 anni che è morto in seguito a un infarto, lo shock per le scosse. A Camerino invece il campanile è crollato su una palazzina. Noi ci siamo occupati di Amatrice la settimana scorsa e sono stati riaperti alcuni campi. La scossa diciamo più forte è stata registrata attorno alle 21:18, quindi insomma una continua un continuo sentire scosse le testimonianze che arrivano dal centro Italia e quindi questa è la notizia in primo piano questa mattina su tutti i quotidiani nazionali, ma direi anche regionali, perché oggettivamente è una zona, quella del centro Italia, che continua a essere proprio sferzata da queste scosse di terremoto. Abbiamo già visto, inquadrato, sentito, non lo so, però Danny B è alla radio come tutte le mattine. Buongiorno, perché ricordiamoci, buongiorno, come stai?
Benissimo.
Sì.
Scusa un attimo.
Perché devi fare?
Sto conferendo.
Stai conferendo?
Sì, con i miei fans.
Con i tuoi fans.
Scusa un attimo.
Già,
sì,
numerosissimi.
Siamo in onda con Vincenzo Canzone.
Benissimo, tu
radio
stai Med, scrivendo.
TRM 13.
Perfetto. Okay. Ecco.
Ok, sono all'ascolto.
Perfetto. No, volevo dirti, tu metti in tempo reale già tutto sulla pagina di Radio Med.
Pensa che quando tu già sei in macchina già c'è il podcast online.
Già, cioè prima che io faccia la puntata già c'è
prima
il podcast.
Prima che tu fai la curva di Via della Regione Sicilia
già
c'è
il podcast. A proposito, molti di voi poi hanno la possibilità di ascoltare il podcast audio sul sito di Radio Med e poi di vedere la puntata invece sul nostro canale YouTube TRM Web, c'è la playlist Mattino On Air. I numeri per entrare in diretta sono i seguenti, vedete in sovrimpressione. La linea diretta 091, lo ricordiamo, 843-4324. Non ho salutato ancora Luigi Vitale, che saluto, buongiorno. E accanto a me invece un altro amico della mattinata di Vincenzo Canzone, perché in questi anni ci siamo incontrati più volte, Giovanni Imburgia, insomma, che è un presidente.
Grazie.
È un presidente di Confcommercio Giovani.
Corretto? Sì.
Nonché mitico imprenditore di insomma ormai un'importante azienda che si chiama Social Food. E tra l'altro quando vedete i Vespini in giro sono suoi, capisci? Quindi non li bloccate, perché devono arrivare in fretta dove
assolutamente.
Tra l'altro io mi ricordo proprio con Giovanni parlavamo dell'inizio di questa impresa che partiva da Palermo, da questa città, per poi diffondersi in altre parti, ad esempio poi Catania.
Siamo arrivati a Bari adesso.
Adesso siete anche a Bari.
Pure a Bari.
Che imprenditore di successo, raga. Possiamo dire abbiamo un imprenditore come altri di successo. Quindi questo poi ovviamente l'ha portato anche a scelte personali come quella di entrare in Confcommercio Giovani.
Esatto.
Ecco.
Esatto.
Ricordiamo anche che ricordiamo che non sei da solo, perché poi il tuo successo, il successo della tua azienda lo condividi con un'altra persona.
Con il mio socio Guglielmo, ecco, Brino, ecco, che saluto.
Salutiamo,
anche che
salutiamo.
Non so se. No, No, sicuramente sì, ti è svegliato per guardarmi. Tu come dici... ogni mattino, on air.
Sei un bravo imprenditore, devo dire. Allora, da un annetto circa tu sei presidente di Confcommercio Giovani.
Sì.
Che significa essere presidente di Confcommercio Settore Giovani? Quali sono le difficoltà, le problematiche, quello che discutete durante il corso dell'anno? E poi andiamo anche all'assemblea che avete avuto proprio qualche giorno fa, sì, sul punto della situazione. Le difficoltà di un presidente giovane di Confcommercio.
Allora, diciamo che ogni presidente giovani, magari nel suo territorio, ha le sue difficoltà. Quelle che sono state le nostre è stato quello innanzitutto di ripartire e ricostruire un gruppo che sostanzialmente non c'era più. Io come imprenditore ho deciso di entrare dentro Confcommercio perché da subito ho avuto l'esigenza di stare dentro una rete di persone con la quale poter condividere interessi lavorativi. Confcommercio è l'habitat naturale per poter far tutto questo, sentirci sempre, vederci, scambiarci opinioni, poter fare business insieme, essere informati su tutte quelle, insomma, che sono le potenzialità, le novità, soprattutto dell'economia digitale. Tutto questo è Confcommercio Giovani.
Bene, l'assemblea che c'è stata qualche giorno fa, avete fatto il punto della situazione, il bilancio di un anno di vostra gestione, perché insieme al presidente c'è poi un consiglio di amministrazione fatto da tanti imprenditori giovani. Tra l'altro mi diceva che la Confcommercio Palermo Giovani è la più giovane d'Italia.
Sì, siamo i giovani dei giovani.
I giovani dei giovani. Avete discusso di cosa? Di cosa avete fatto? Siete soddisfatti? Non siete soddisfatti? Ma soprattutto gli imprenditori giovani palermitani sono contenti di come avete gestito il tutto? Domanda un po' provocatoria, però insomma è normale che te la faccia.
Penso di sì, penso che qualche novità l'abbiamo introdotta, soprattutto quelle che devono arrivare a breve del 24 novembre, che adesso magari potrei approfondire. Ma sì, sostanzialmente il nostro compito, quello che ci siamo prefissati, è quello di portare innovazione a Palermo. Tutto quello che è economia digitale, tutto quello che è new economy, share economy, nuovi modelli di business, noi ci sentiamo il dovere di dover portare un nuovo modo di fare impresa e di innovare il vecchio modo di farla.
Bene, è molto importante parlare agli imprenditori di questa città palermitana che stanno vivendo un periodo di crisi, giovani, sì, meno giovani, però sicuramente è difficile oggi fare impresa in questa città. La crisi continua, non c'è un ripresa, non notate che c'è ripresa, e perché non si può riprendere questa economia palermitana che soprattutto nel centro della città è molto forte? Naturalmente nei centri commerciali c'è un altro tipo di discorso da fare, cioè l'aver agglomerato diverse aziende in un unico posto ha portato dei vantaggi.
Ci sono tanti fattori, appunto, sul fatto che appunto l'economia ancora stenta a riprendersi, però penso che sia fondamentale l'atteggiamento che ogni imprenditore deve cercare di avere, che deve essere appunto quello di abbracciare un po' il nuovo. Se oggi nel 2016 non si conoscono tecnologie importanti come Google AdWords, per esempio, Facebook Ads.
Vabbè, non è che tutti conoscono Google AdWords.
Lo so. Però ad oggi è uno strumento quasi indispensabile per poter fare impresa. Se tu cerchi un qualcosa, dove la cerchi? In internet.
Sì.
Quindi possibilmente su Google. Se tu non sei su Google, già perdi moltissima visibilità. Cioè il 90% delle possibilità di poterti fare contattare da un cliente derivano spesso da Google se non ti conoscono.
Bene, e allora a proposito di questo andiamo subito al 24 di novembre, perché state organizzando un evento molto importante dove arriverà a Palermo il numero uno di Facebook Italia.
Sì, l'evento si chiama Boost Your Business with Facebook.
Ecco, detto alle 8:20 sembra una parolaccia.
Spingi il tuo business, ecco, con Facebook.
Hai capito? Danny, spingi.
Sì,
Danny, spingi che sta nascendo. Spingi,
Boosta.
Danny.
Cosa sta nascendo?
Sta nascendo un nuovo progetto, ma più che altro lo si fa ormai da tanto tempo, quello di lavorare attraverso i social. Però Facebook, ad esempio, viene visto come strumento che fondamentalmente serve per chattare, comunicare, condividere. Invece Facebook è uno strumento con la quale si può veramente fare business.
Assolutamente. La mia azienda è un esempio. Noi abbiamo iniziato a fare pubblicità, tra virgolette, solo ed esclusivamente su Facebook. Facebook dà la possibilità di poter sponsorizzare i propri post e ci sono una serie di varianti che si possono utilizzare, che bisogna sapere per poter al meglio sponsorizzare i propri post, con i quali si riesce ad arrivare a un pubblico assolutamente targetizzato. Se io ad esempio voglio fare pubblicità su Palermo, su Catania o su Bari, lo posso fare, e con pochi euro, una decina di euro, 15 euro a post, riesco a raggiungere anche 50.000 persone. Beh, tra l'altro, sì, queste 50.000 persone sono tutte molto identificate, cioè Facebook dice a chi è andato a rivolgersi, a che platea di persone è andato a rivolgersi, e si può anche vedere quante conversioni ha fatto quel post, cioè su 50.000 persone che hanno visualizzato il tuo post su Facebook, 3.000 hanno cliccato nel link e sono entrate nel tuo sito.
Incredibile! Ma vero? È una cosa pazzesca. Allora, tra poco continuiamo questa conversazione. Parliamo anche di ZTL.
Sì.
Che sei un giovane imprenditore, sei in Confcommercio Giovani. A Palermo in questi giorni è scoppiata la polemica, veramente dura già da tanto. C'è stato uno sciopero, Orlando ha attaccato chi ha scioperato, non si fa così. Insomma, quindi è successo tutto. Un ambara, certo. Chissà. Dica.
Allora, che c'è? A proposito di Facebook, sì, che ne dici di ricordare la pagina di Mattino Nair?
Sa che lei,
ogni tanto una cosa giusta,
ogni
la dico,
ogni tanto qualcosa, quindi qual è la pagina?
Mattino Nair, ecco. Quindi cliccate mi piace
che fa bene alla salute.
Poi ricordiamo, sì, la pagina di RM Web,
sì,
e ricordiamo la mia pagina. Grazie.
La tua, no, grazie a lei. Lei è pronto per l'oroscopo del giorno?
Sempre pronto.
Siamo tutti
sempre
pronti.
Pronti.
Allora, per continuare andiamo subito a vedere segno per segno cosa succede nella giornata di oggi. Prego.
Il 27 ottobre si parla ancora di stelle, naturalmente, e soprattutto dei consigli che ci danno per affrontare le nostre giornate al meglio. Ariete, non è escluso che possiate avvertire una certa insoddisfazione. Toro, siate calmi e riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Gemelli, giornata ottima per porre le basi per nuovi progetti. E Cancro, non lasciatevi dominare dagli entusiasmi eccessivi. Leone, non dovrete attendervi troppo dalla giornata di oggi. Vergine, per una serie di circostanze i programmi subiranno purtroppo delle modifiche. Bilancia, frenate l'impulsività e trascorrerete una giornata molto piacevole. Scorpione, gli incontri odierni saranno assai vantaggiosi. Sagittario, le mete troppo ambiziose possono riservarvi delle trappole. Capricorno, nell'arco della giornata il vostro umore migliorerà con gradualità. Acquario, in questa giornata Marte entrerà nel vostro segno, mentre Pesci avvertirete un lieve stato di tensione un pochettino indefinibile. Abbiate pazienza. Si conclude così l'oroscopo del 27 di ottobre. Io vi auguro una buona giornata e vi do l'appuntamento a domani.
E dopo l'oroscopo del giorno, che arriva come di consueto a quest'ora del giorno, noi siamo in radiovisione, quindi salutiamo tutti gli automobilisti, tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando attraverso la radio. Perché dico questo? La ZTL ormai è entrata nel vivo, ci sono state proteste anche piuttosto accese, con un corteo, non so se hai assistito, se eri lì,
sì,
in zona per le vie del centro, dove chi protestava contro la ZTL ha un attimino, secondo me, superato un po' il limite, quello che è classico di una protesta civile.
Allora, noi chiaramente siamo sempre con pro proteste, insomma, assolutamente più che civili, però non possiamo che essere vicini a dei commercianti, a delle persone che da una vita hanno la propria attività in determinate zone, e poi con questo tipo di ZTL, al quale noi siamo contrari, si sono visti praticamente spazzati via, insomma, tutti i loro clienti, tutti i loro business in un giorno stesso. ZTL così non può andare, va modificata, serve un tavolo tecnico per poter escludere determinate zone che non hanno a che fare col centro storico, come ad esempio via Roma. Da parte nostra abbiamo scritto
la linea di Confcommercio, quindi
noi abbiamo scritto una lettera al sindaco, appunto, chiedendo proprio questo, per mano del nostro presidente Patrizia Di Dio. Quindi la ZTL è un qualcosa che esiste già in altre realtà, non prendiamo posizione su questo, però così sicuramente sta facendo molti danni alla nostra economia, e già noi non ce lo possiamo permettere.
Pronto, buongiorno, onorevole Figuccio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come stai?
Bene.
Stavamo
al lavoro, in giro.
Dove
in questa città, dove è difficile perfino la mobilità.
Aspetta, perché ti sento lontani. Sei in macchina?
Sì, sono in macchina. Ah, adesso... Sono in macchina ed è un caos la città.
Ho capito dove stai andando a parare. Figuccia, si fermi. Allora, no, si fermi nel senso che eventualmente se, non...
se mi fermo mi vengono le macchine addosso.
Allora, in che zona di Palermo sei?
Allora, io attraverso la mattina la zona della Favorita.
Sì.
E quindi sto facendo questo. Credo come tutti i papà, sto accompagnando il mio bimbo a scuola.
Bene, bravo.
E poi alle 8 il mio primo.
Benissimo. E allora intanto sono qua in studio con Giovanni Imburgia, che è il presidente giovani di Confcommercio Palermo. Stavamo parlando un po' delle iniziative, si è toccato l'aspetto ZTL e so come la pensi, anzi penso che molti che ci vedono, ci sentono, sanno che Figuccia insomma da molto tempo ormai è contro la ZTL, giusto? Continua a essere contro?
Allora, l'altro ieri c'è stata una grande manifestazione. Mi dispiace che Orlando abbia persino avuto la capacità e la voglia, soprattutto, di strumentalizzare anche quella. A lui voglio dire che c'erano davvero diverse migliaia di cittadini in piazza. È stata una manifestazione per buona parte ordinata, per la maggior parte ordinata, sì. Ovviamente.
Sono successe però Vincenzo, ci sono state anche dei momenti.
Stavo dicendoti questo, condanna verso qualsiasi atteggiamento, diciamo, poco responsabile, e da quello ovviamente le migliaia di palermitani che sono scesi in piazza in maniera pacifica prendono le distanze. Fatta salvo questa piccola però parentesi, perché ti prego, isoliamo, come dire, i singoli casi che, ripeto, tutti insieme dobbiamo condannare.
Ma infatti ci sei? Ci sei, Danny, proviamo. Dicevamo, i singoli casi, è normale che il popolo contro la ZTL, Giovanni, non è un popolo violento.
Assolutamente.
Ci sono
no.
stati dei casi estremi durante questa protesta.
Non identifichiamo, insomma, la lamentela di una parte possibilmente legittima della popolazione con persone che, insomma, hanno usato metodi assolutamente non accettabili.
Ecco, magari hanno sfruttato proprio la protesta contro la ZTL per, come dire, una rabbia diversa, cioè un tipo di rabbia che arriva da contesti diversi, penso.
Sì, ma è un po' come diciamo i tifosi allo stadio. Nel 99% dei casi ci sono tante famiglie con i bimbi, poi ci sono quegli episodi, appunto,
che poi di sport non c'entra nulla, perché poi quell'1% lì, Vincenzo, quando va allo stadio, quando va fuori allo stadio e combina quello che combina, con lo sport non c'entra nulla, quindi nemmeno tifoso, è un delinquente. Perfetto. E basta. Un delinquente è anche la persona che va per strada, quindi, e abbatte un cartello, perché i cartelli non si devono abbattere, oppure entrano dentro un'attività commerciale, chiudi, no.
Infatti, quindi, siccome si devono vergognare quelli che fanno danno allo stadio come quelli che fanno danno per strada, allo stesso modo si deve vergognare Orlando a strumentalizzare e a dire, è come dire che lo sport fa schifo o che i palermitani che sono contro la ZTL non sono degni di nota.
E allora,
Orlando si deve vergognare.
Vincenzo, io ti ho chiamato anche per un altro motivo. Sapevo sulla ZTL, abbiamo toccato proprio, lo stiamo facendo come se a pillolina settimanale, insomma, come va la ZTL pro contro, ma io ti volevo dire anche che hai fatto una lotta incredibile per i forestali, lo sanno tutti, anche, insomma, ti sei schierato con i forestali. A quanto pare non prendono stipendi ancora da stipendi arretrati.
Guarda, tu sai che al centro di questa iniziativa sono stati i temi dei diritti negati, e diritti negati abbiamo quando non viene tutelato il lavoro. È chiaro, io e i forestali dico una cosa semplice, non è possibile immaginare questo una continuità con il percorso che c'è stato negli anni precedenti. Bisogna investire in rotta, bisogna farlo quindi guardando alla dimensione del bosco produttivo. Cosa significa bosco produttivo? Il 2017 è l'anno europeo del turismo sostenibile e dello sviluppo.
Sì.
Noi abbiamo perso tantissime risorse comunitarie, adesso ci troviamo dinanzi alla programmazione Horizon 2020, la quale punterà moltissimo anche su questi assi di intervento. E allora io penso al mondo della forestazione, al mondo del bosco, come ad un mondo capace di interagire con i tessuti produttivi, gli allevatori, gli agricoltori, i produttori di grano, di olio.
Vincenzo, ma parte il futuro, sì. Ma i forestali sono stati pagati? Sta gente che ha lavorato è stata pagata?
Parliamo di gente che non riceve lo stipendio da troppi mesi, di gente che fa 78 giornate in un anno, ovvero poco più di 3 mesi, e che vede lo stipendio dopo mesi e mesi di lavoro. Tanti anni fa questa gente aveva magari doppio lavoro o altri modi per arrangiarsi. Oggi con la crisi economica questo non c'è più, e quindi, siccome io credo che un pezzo di pane, se ovviamente pensato nel circuito produttivo e non esistenzialistico, vada garantito a tutti,
sì,
a tutti, sicuramente a questa gente va data intanto almeno lo stipendio per il lavorato.
Va bene, volevo questa testimonianza perché noi cerchiamo con Mattino Nair di toccare tanti aspetti e tanti problemi legati ai lavoratori che stanno perdendo il posto, che non hanno stipendio. Abbiamo parlato di Sviluppo Italia proprio nella giornata di ieri.
Ieri siamo stati impegnati anche su Sviluppo Italia, anche qui dovrebbe esserci presto il passaggio alla TAS. Il governo ce lo sventola da diversi mesi. Io ho incontrato il liquidatore, ho incontrato l'assessore Baccei, ancora prende tempo, ancora dice che la cosa è fatta, però
vedremo.
Ancora vedo soltanto bandiere sventolate.
Va bene, sei sempre in zona favorita?
Perché purtroppo
com'è il traffico? Mezz'ora. Ti faccio lavorare, cioè nel senso, noi la viabilità ce ne occupiamo.
Allora il traffico è esattamente quello che ho immortalato 2 giorni fa in un video che è diventato virale. Dicevo, a sinistra Munnizza, a destra ci sono qua cumuli di qua in favorita, non ti dico di che cosa dentro la favorita.
Vabbè, sto passando, lasciamo immaginare.
No amore, stanno aspettando l'autobus, amore.
Sto parlando col figlio, che scena familiare, bellissima, questo momento tra padre e figlio, figuccia e figlio. Ma tuo figlio farà pure il politico, vista la tradizione che avete in famiglia?
Allora, mio figlio ha 11 anni e credo che capisca bene che non stanno aspettando l'autobus. Io ci ho provato,
vabbè.
Però Orlando, anche qua la favorita.
Basta, non attacca, basta e basta. Basta, grazie Vincenzo, ci sentiamo presto. Okay. Buona giornata, caro.
Okay, un abbraccio.
Ciao, ragazzi, parte subito in quinta, come sempre, combattente. Allora, i progetti futuri per Confcommercio Giovani, che rimane in carica fino a quando?
Per altri 4 anni, quindi insomma potrei riospitare qualche altra volta.
Altri 4 anni?
Sì.
Ok.
Almeno se mi vogliono.
No, però. Dico, quindi tu per altri 4 anni sei presidente.
Sì.
E ci aspettiamo grandi cose da te.
Infatti, arrivando.
Sei più Clinton, ovviamente, o sei più Trump?
Ma
già questo tentennamento.
Che dirti, sono più Clinton alla luce di tutto,
sì.
Diciamo, scelgo il meno peggio, visto tutte le dichiarazioni che ci sono state da una parte e dall'altra. Quindi pro Clinton. Dovessi dare un voto in America, darei il voto a Clinton.
Un aspetto importante che Confcommercio Giovani farà per il futuro dei giovani imprenditori palermitani
sarà l'evento il 24 novembre all'Università degli Studi di Palermo,
che
sta ospitando dalle 9 alle 13. Siamo patrocinati sia dal comune che dall'università. E come dicevo prima, porteremo per la prima volta a parlare qui a Palermo Facebook.
Bene.
A tutti gli imprenditori.
Ma come si chiama sto signore? Cioè, avrà un nome il signor Facebook?
Sì, allora.
Si documenti.
Vengono. Si chiama. Viene da Capobianchi.
Ecco,
okay. Quindi è un pezzo grosso. Stai attento.
È un pezzo grosso. Ma perché mi oscura?
Mi oscura la pagina,
capito? Quindi se io parlo con questo signore, ci oscura a tutti, capisci?
Allora, quello che va oscurato
sì.
Sono io.
Sì.
Basta,
no, ma non è il momento. Tu lo sai, 9 meno 2 minuti oscuriamo Radiomed.
Esatto.
Va bene. Allora, io ringrazio te, caro Giovanni, per essere stato.
Grazie.
Buona
te,
giornata,
grazie.
Buon lavoro. Occhio ai Vespini.
Non ti preoccupare,
signora, stiamo arrivando.
No, questo sempre, assolutamente.
Vabbè, ma non sei tu che parli alle migliaia di telefonate, che è impossibile.
Non più, però no. L'hai fatto. Fatto che
va bene. Allora, grazie naturalmente a Confcommercio Giovani per questa chiacchierata mattutina. Adesso noi siamo pronti con le. Ma ragazzi, ma si va di corsa stamattina, ma come mai? Tra poco avremo un collegamento anche dopo il GR quindi le notizie con il, i geologi. Avremo una figura molto importante per capire cosa sta succedendo in Italia, che sta interessando ste faglie che si stanno un po' staccando, sta interessando la zona del centro Italia, e capiremo anche insomma dove può arrivare. GR Med con Marianna Grillo, pronti con l'informazione, poi ritorniamo ancora in diretta, anzi on air.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno dalla redazione. Terremoto nel centro Italia nella notte, nuove scosse, crolli, blackout, feriti lievi e diversi paesi isolati, ma al momento secondo la protezione civile non ci sarebbero vittime. Epicentro fra Marche, Abruzzo e Umbria, tra Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso e Ussita, la scossa più forte di magnitudo 5.9, paura fra la popolazione, in molti hanno dormito in macchina o per strada. La Polizia di Stato ha eseguito la confisca di beni patrimoniali per un valore complessivo di circa 280.000 euro, riconducibili ai fratelli Graviano, boss del mandamento mafioso di Brancaccio. Il provvedimento riguarda un bar in via Mondini a Palermo, una società di trasporti e il complesso di beni a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Le indagini, iniziate nel 2009 e terminate nel novembre del 2011, avevano portato all'arresto di diversi esponenti mafiosi, evidenziando anche una fitta rete di relazioni fra i vertici del mandamento di Brancaccio e l'andrangheta calabrese. Vertenza Almaviva, ieri sera l'incontro tra i rappresentanti dei lavoratori ed ex privi al Ministero dello Sviluppo Economico si è concluso con un nulla di fatto. Stamattina nuovo tavolo al Mise, ma l'accordo con l'azienda subentrata ad Almaviva dopo la perdita della commessa Enel appare ancora lontano. In fase di discussione, copertura economica, articolo 18, rispetto delle clausole sociali e delocalizzazioni. A Palermo tornano a sperare i 250 operai della SIS impegnati nella realizzazione del passante ferroviario a rischio licenziamento. Sia RFI che l'amministrazione comunale ribadiscono l'opera va completata. Dubbi però sulla posizione dell'azienda esecutrice dei lavori, che chiede 100 milioni di euro per evitare la chiusura dei cantieri. Il 3 novembre intanto nuovo incontro convocato dal prefetto De Miro con le parti interessate. Migranti ancora vittime nel canale di Sicilia, 25 cadaveri sono stati recuperati da una nave di Medici Senza Frontiere, si trovavano sul fondo di un gommone con a bordo 107 persone. Non si fermano dunque gli sbarchi, intanto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati lancia l'allarme: nel 2016 sono almeno 3.740 i morti e i dispersi inghiottiti dal mare durante le traversate nel Mediterraneo. A Palermo riapre il Pala Aureto, l'impianto sportivo è stato riqualificato e tornerà ad ospitare squadre di pallavolo, pallamano e calcio a 5 per il 2017, in programma i campionati juniores di badminton. Ancora sport con il calcio, questa sera nel posticipo del turno infrasettimanale il Palermo affronterà l'Udinese dell'ex allenatore del Neri, partita fondamentale al Barbera, la squadra di De Zerbi proverà a giocarsi la prima vittoria di un match in casa. In chiusura il meteo, in tutta la Sicilia tempo in peggioramento, forte freddo in arrivo dal Tirreno con possibili acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sui settori tirrenici nelle zone interne, temperature in calo di 6-7 gradi, forti venti e possibili mareggiati. Questo è tutto, noi ci ritroviamo fra mezz'ora alla linea, torna Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
In questi giorni ormai veramente da molti mesi si parla anche di referendum, perché si avvicina la data del 4 di dicembre e molti dei telespettatori, dei radioascoltatori si stanno chiedendo, si chiederanno, si cominceranno a chiedere sempre di più: voto sì o voto no? Voto sì o voto no? Ci pensano tanti specialisti a occuparsi con dibattiti, come nel caso di un dibattito sul referendum costituzionale del 4 dicembre, dove i protagonisti sono anche, cioè ne parleranno, l'avvocato Nino Calega, che è qua con me. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, bentornato.
Grazie.
La cuffia, così. Grazie. Siamo proprio così. Abbiamo l'avvocato Nino Calega, che è proprio anche radiofonico stamattina.
Sì, certo.
La decisione tra qualche istante, avremo in collegamento anche l'altra parte.
Ovvio.
La decisione, da dove nasce questa voglia di creare un dibattito del genere qua in questa città?
Beh, insomma, l'appuntamento del 4 dicembre è importantissimo. È importantissimo perché si vota su una proposta di riforma costituzionale che è destinata a cambiare l'Italia. A cambiare l'Italia e cambiare la nostra democrazia in un momento importantissimo in cui il governo italiano è impegnato anche in una battaglia di dignità in sede europea. creare, avere a livello europeo una nuova leadership per l'Italia è un patto estremamente importante. Questo governo ci sta provando. Abbiamo bisogno di una democrazia più snella, più efficiente e meno sprecona per essere più presenti e più credibili in Europa. Ecco perché è importante. Lo dico subito, questo non è un referendum contro o a favore di Renzi.
Andrà a finire così?
Spero proprio di no, non sarebbe sbagliato. Qui non stiamo votando per questo governo o contro questo governo, è in Sicilia per crocetta contro crocetta, perché poi c'è pure questo aspetto in Sicilia.
Non toccherei, ecco, quell'ambito, noi dobbiamo, anche perché dopo quello che è uscito fuori,
noi dobbiamo,
intercettato, no, insomma,
appunto,
non è, che...
è talmente serio l'argomento che io veramente invito tutti gli elettori cittadini a rendersi conto di qual è l'oggetto del voto, di entrare nel merito delle singole proposte che questa riforma propone, appunto.
Perdonami, faccio una domanda, ma sì, pensi che gli italiani hanno capito realmente quando votano sì, quando voteranno sì, che cosa votano, e se votano no, che cosa voto? Secondo me c'è la gran parte che non ha capito.
I dibattiti che facciamo servono proprio a questo, a tentare di spiegare, a spiegare meglio quali sono i punti fondamentali di questa riforma, che poi tutto sommato sono soltanto tre, non più di tanti, parliamoci chiaro. Il primo punto è che le leggi sono approvate in tempi più rapidi e più certi da un solo ramo del Parlamento, e diminuiscono gli sprechi e le spese inutili nella politica, cambia il ruolo delle regioni, punto. Cioè, poi tutto il resto, come dire, è a cascata, ma questi sono i punti fondamentali, i punti principali su cui noi discuteremo da qua al 4 dicembre.
Ecco, c'è da parte tua, da parte anche dell'altro interlocutore che sentiremo, Danny, tra pochissimo, quindi possiamo anche metterci in contatto, come dire, un distacco, nel senso, nel non convincere in un senso o nell'altro il pubblico che assiste al dibattito, oppure c'è indirizzarlo apertamente?
È chiaro che io, presiedendo un comitato per il sì, ho una mia opinione.
Appunto.
Ed è ovvio che quando esprimo le opinioni e interpreto gli articoli, manifesto il perché della mia opinione, così come i miei contraddittori fanno, diciamo, manifesto. Ora, i dibattiti sono anche interessanti quando appunto hanno per oggetto il contenuto della riforma, non quando ci si limita a una contrapposizione politica, che, ripeto, in questa cosa è assolutamente dannosa. Perché io vorrei sapere se è più giusto discutere, diciamo, di questo Senato. È più giusto discutere del fatto, per esempio, che con questa riforma vengono aboliti i contributi ai gruppi regionali e quindi che vengono diminuiti gli sprechi, insomma, e le spese inutili, oppure se dobbiamo limitarci a dire soltanto Renzi sì, Renzi no, non essendo questo l'oggetto del referendum.
Io però voglio dire che è stato lo stesso Presidente del Consiglio che ha personalizzato, adesso lui se n'è pentito, perché fondamentalmente ha detto no, non è un referendum sulla mia permanenza alla guida del governo. Però inizialmente è partito in quinta, cioè il Presidente del Consiglio, e poi quando fai delle comunicazioni del genere agli italiani rimane in testa, cioè è stato lo stesso Premier che aveva personalizzato nella prima parte proprio l'esito del referendum.
Più che personalizzato, direi reso centrale l'esito del referendum, e io questo qua credo che sia un fatto reale. Non dobbiamo dimenticarci come nasce il governo Renzi. Il governo Renzi nasce su input anche del presidente Napolitano, con un obiettivo preciso, che è quello di fare le riforme costituzionali. Quindi le riforme costituzionali, nel rendere più snella la democrazia italiana e diminuire gli sprechi nella politica, sono uno degli impegni centrali di questo governo. È chiaro quindi che il referendum, questa riforma, fa parte integrante del programma di governo, e Renzi e il governo punti a realizzare questo aspetto importantissimo della sua azione. Ora io dico una cosa: Renzi ha assunto l'impegno di diminuire gli sprechi, e non ci devono essere più, insomma, Batman nel Lazio o altri milioni di euro spesi in portaborse o in una politica che diventa mestiere e che diventa occupazione. La politica deve tornare a essere quello che è impegno a favore delle istituzioni.
Dobbiamo dire anche che un governo, molti dicono, non eletto dal popolo.
Sì, io su questo.
Perché un governo non eletto dal popolo deve cambiare la Costituzione? Si chiedono.
Questo qui. Parlamento, sì, certo, il Parlamento è assolutamente legittimo, eletto dal popolo. La Corte Costituzionale, pur intervenendo negativamente sulla legge elettorale, suggerendo alcune correzioni, ha però riconosciuto che questo Parlamento è legittimamente eletto. E io poi ci tengo a precisare un fatto: questa riforma è stata votata più volte da questo Parlamento, più volte anche il centrodestra ha votato questa riforma, tranne poi assumere un atteggiamento negativo quando è stato eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché il centrodestra non voleva questo Presidente Mattarella. Ebbene, e io credo che questo qui, insomma, c'entri poco col referendum. Noi vogliamo Sergio Mattarella Presidente della Repubblica, ma vogliamo anche che venga approvata la riforma costituzionale.
Ecco, stiamo provando anche per avere, come dire, sempre un botte risposta.
È giusto,
ma questo dipende anche dal suo, diciamo, collega, perché abbiamo qualche problema a metterci in contatto con lui. Era stato avvertito, aveva accettato anche Antonio Ingroia di essere in collegamento con noi. Ci proveremo ancora per diversi minuti, con la speranza che Ingroia sia connesso con il mondo a quest'ora del mattino, ma penso che sia uno che si sveglia piuttosto presto. Lei lo conosce?
Sì, no, penso che sia assolutamente sveglio questo.
Sveglio? Vabbè, proveremo. Intanto, Danny, proprio per provare, andiamo a vedere la classifica musicale di oggi, così abbiamo tempo anche, certo, di provarci e di continuare, perché ci sono anche altre domande mie, curiosità personali su questo referendum che si avvicina il 4 dicembre. Ci sono fette di giovani che hanno le idee più chiare, ci sono invece quelli più grandi, sono ancora, sono molti che sono indecisi perché vogliono capire bene come andrà la situazione. Tra poco ritorniamo ancora on air, state con noi su TRM 13 Radio Med.
Dance Chart.
Buongiorno a tutti e buon 27 ottobre da Valentina Cavara, ben ritrovati. Siete pronti a scoprire le 5 posizioni dance di questa settimana? È il momento della nostra Dance Chart. Al quinto posto di questa settimana, This Is What You Came In For, featuring Rihanna, Calvin Harris. Una posizione questa settimana Calvin Harris con la sua This Is What You Came In For, mentre al quarto posto The Chainsmokers con Closer. Questa settimana Closer dei Chainsmokers, mentre al terzo posto This Girl di Coons. Di Kungs questa settimana, posizionandosi al terzo posto della Dance Chart. Al secondo posto Cold Water dei Major Lazer. Devoted, Major Lazer con Justin Bieber, la numero 2 della Dance Chart, guadagnando ben una posizione. Mentre al primo posto di oggi, Let Me Love You di Jay Snake featuring Justin Bieber. Settimana DJ Snake rimane stabile al primo posto con la sua Let Me Love You alla Dance Chart. Per oggi abbiamo terminato, ma l'appuntamento è rivolto domani con la Airplay Chart. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi. Ciao!
Dance Chart.
Questa mattinata di giovedì 27 ottobre mi giungono notizie anche di previsioni meteo un po' più avverse. Sapevamo che il centro-sud insomma era nel mirino del maltempo, e a quanto pare anche sulla città di Palermo, almeno nella zona via Belgio, che poi capita spesso che in via Belgio magari piove, in altre parti no, ma mi dicono che comunque è cominciato a piovere piuttosto forte. Dateci segnalazioni se ci sono problemi in giro per la Sicilia, sarà così per le prossime ore. In questa mattinata c'è l'avvocato Nino Caleca, che ha trovato il tempo e trova il tempo per dedicarsi anche con questo comitato per il sì.
Certo.
Ecco, sì. A favore quindi del cambiamento della Costituzione. Qualcuno dice: non possono questi individui cambiare la Costituzione perché i padri della Costituzione, quelli sì, che erano grandi politici. Questa
è una grande argomentazione.
Non convieni che chi ha fatto la Costituzione.
Sì, sicuramente. Però non c'è dubbio che questa riforma si ispira a quei principi, si ispira anche a quei. Non viene cambiata la prima parte della Costituzione, che è quella più bella, quella che stabilisce i principi fondamentali del nostro paese. E non vengono cambiati neanche, diciamo, strutture portanti, non cambiano i poteri della Corte Costituzionale, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio Supremo della Magistratura, non cambia sostanzialmente l'assetto, diciamo, che i padri costituenti vollero per questa democrazia.
Molti parlano del Senato, perché lì.
Sì, ecco, cambia il Senato.
Cambia
bene,
il Senato, qualcuno dice, ma non era meglio togliere il Senato, così mi sembra che si faccia più confusione col fatto che entreranno, se passa la riforma, entreranno in Senato i consiglieri regionali.
Cioè, ecco, intanto diciamo che non possiamo scegliere in questo momento tra l'una o l'altra riforma. Si vota il 4 per dire riformiamo oppure tutto rimane per com'è. Allora io dico che è meglio riformare. Il Senato non sarà più eletto direttamente dal popolo.
Sì.
In realtà non l'ho eletto neanche ora dal popolo. Perché se lei guarda la differenza che c'è fra l'elezione della Camera e quella del Senato, si rende conto che il Senato comunque è un organo meno rappresentativo. Faccio un esempio: per il Senato non possono votare i giovani fino a 25 anni e per essere eletti bisogna avere 40 anni, a differenza della Camera. Quindi ben 4 milioni di italiani oggi non votano per il Senato. Quindi non è un organo esattamente, come dire, rappresentativo della volontà popolare come la Camera dei Deputati, è un'altra cosa. Ecco perché si incide sul Senato. Il Senato, se passa questa riforma, e mi auguro che passi, non sarà più, anche se eletto da 4 milioni in meno di italiani, un organo che dà la fiducia al Presidente della Repubblica. Sarà invece un momento in cui si confrontano le espressioni del territorio.
Tra i vari punti c'è la riduzione del numero dei parlamentari. In uno dei passaggi parlamentari delle ultime ore avete seguito sicuramente la polemica della proposta del Movimento 5 Stelle di dimezzare in pratica gli stipendi dei parlamentari. Alla Camera tutto è stato rinviato di nuovo in commissione.
Sì.
Non è una sorta di controsenso? C'è questo Partito Democratico che dall'altra parte poteva valorare la scelta dei grillini, cioè la proposta dei grillini, invece perché questo ritorno in commissione?
No,
prendere tempo?
No, prendere tempo no, come dire, è però dire le cose come stanno, cioè.
Prego.
Non è soltanto diminuire lo stipendio, di cui possiamo sicuramente discutere in modo particolare in Sicilia, ma è tagliare alla radice i costi della politica. Diminuire lo stipendio al Senato, ma con la riforma i senatori non piglieranno stipendio, non avranno uno stipendio, perché saranno consiglieri regionali e sindaci pagati per quel lavoro, e in più saranno senatori e lo faranno a titolo gratuito. Quindi che senso oggi tagliare lo stipendio? Che questa riforma, ripeto, lavoreranno in Senato a titolo gratuito. Lo stesso vale per l'abolizione dei costi della politica in sede regionale. Vengono tagliati, proibiti i contributi ai gruppi regionali.
In quasi in ogni parte d'Italia, perché siamo evidenziando come se passa la riforma entreranno nel nuovo Senato i consiglieri comunali che arrivano ad ogni parte.
Consiglieri regionali e i sindaci, ci sarà, avremo 74 consiglieri regionali, 25 sindaci e 5 nominati al Presidente della Repubblica.
Molti esperti dicono, dopo tutto quello che è successo e che ha coinvolto in questi anni molti consigli regionali italiani, portare i consiglieri regionali in Senato mi sembra esagerato e comunque grave.
Questa devo dire è un'osservazione un poco credibile. I consiglieri regionali sono eletti dal popolo, è il popolo che li sceglie, è il popolo come sceglie i consiglieri regionali, fino a questo momento ha scelto anche i senatori. Io non voglio fare nomi, ma abbiamo avuto in senato nella storia insomma soggetti non particolarmente qualificati. Se il popolo è in condizione di scegliere bene i consiglieri regionali, farà bene. Dico anche una cosa, i consiglieri regionali non saranno liberi di scegliere i senatori come vogliono. Perché? Perché bisognerà fare, come dice la riforma, una legge elettorale che preveda che i consiglieri regionali eleggono i senatori tenendo conto dell'indicazione di voto degli elettori. Quindi anche la scelta dei futuri senatori che sarà fatta dai consiglieri regionali dovrà tenere conto delle indicazioni date dagli elettori. Poi vedremo come. Si potrà mettere già sulla scheda il nome del consigliere che vogliamo diventi senatore, o possiamo trovare altre formule, ma sicuramente il consiglio regionale dovrà tenere conto della volontà degli elettori, quindi non sarà una scelta avulsa dalla volontà dell'elettorato.
Ecco, in questo momento, in questi dibattiti, vedi più i giovani interessati, vedi più insomma altre fasce d'età che si appassionano di questo insomma tema, che è il referendum.
Io credo che da qua al 4 dicembre saranno i giovani a doversi appassionare di più, anche perché riguarda loro, cioè riguarda il futuro, riguarda diciamo la prospettiva di questa Repubblica. Con il referendum si costruisce un nuovo pezzo di Repubblica e si fa un passo in avanti. Dopo l'approvazione del referendum bisognerà fare tante altre cose legate a questo referendum. Penso per esempio alla possibilità dei referendum abrogativi o di quelli propositivi o di indirizzo, che sono qui nucleati ma che vanno poi meglio specificati. Penso alla legge per eleggere appunto i senatori, cioè bisognerà costruire a pezzi e a poco una nuova Repubblica, e questo qui va fatto assieme a tutti i soggetti che sono impegnati in questa battaglia.
E allora penso che ci sia, no, non ce l'abbiamo, allora io l'ho messa qui e l'ho messa. Sì, mi puoi confermare? Ah, va bene, abbiamo un'altra telefonica. Pronto, buongiorno. Vediamo
buongiorno,
che c'è.
Buongiorno, sono Giuseppe da San Cataldo, mi sente?
Allora, qui è una telefonata all'ospite in questione, quindi chissà se la pensa. Allora, da San Cataldo, quindi io da San Cataldo, siamo in provincia di
Caltanissetta.
Caltanissetta. Allora, intanto com'è il tempo lì? Così abbiamo la situazione in tempo reale. Sta piovendo a San Cataldo?
Stamattina sì, adesso è variabile.
Bene, lei vuole fare una domanda all'avvocato Nino Calè, che è d'accordo sul sì e d'accordo sul no, che cosa vuole dirci?
No, volevo fare una piccola parentesi, se era possibile, perché sì, l'avvocato visto che è molto preparato.
Come no, Sì, prego, vada.
Ma volevo chiedere, magari non si può, però, siccome la Sicilia è stata una delle prime a fare una bella innovazione per le ex province, come mai rimanda sempre sta roba qua?
Insomma, con la riforma le province spariscono veramente completamente, per l'abilità dovrebbero essere già sparite. Nel resto d'Italia sono sostanzialmente sparite, rimangono ancora così in agonia in Sicilia, ma questo è più un motivo politico legato al dibattito politico in assemblea regionale che non a un fatto legislativo.
Lei sta parlando, signore che è al telefono, lei sta parlando del caos scoppiato, cioè caos elezioni nei liberi consorzi, l'ARS vota il rinvio a febbraio. In pratica praticamente si sta rinviando a dopo il referendum, quindi possibilmente con l'entrata, se passa sì
le politiche non esistono più, vengono proprio cancellate
consorsi, niente, quindi ha capito il senso?
Certo che ho capito, ecco. Anzi è stato molto esaudiente.
Bene, lei
è stato conciso, breve, ma molto esaudiente.
Scusi, lei voterà il 4, intanto andrà a votare, perché intanto si sta cercando di capire se raggiungeremo.
Io spero che passi la riforma, perché è una buona innovazione.
Ecco, abbiamo trovato un altro per il sì. Io stamattina mi sto affossando, non avendo ingroi al telefono, che abbiamo contattato, ha detto di sì, non c'è, però era importante. Avremo modo di parlare con anche altri del no. La saluto.
Buona giornata.
Grazie tante, buona giornata, buongiorno avvocato.
Grazie, buongiorno.
È stato insomma abbastanza preciso. I prossimi appuntamenti che riguarderanno i palermitani, i siciliani, perché è un dibattito itinerante in Sicilia.
Sì, sì, e avremo moltissimi appuntamenti in cui sì e no si confronteranno. Io sarò, ne ho per esempio uno domenica, credo che sia il 5 o 6 novembre ad Agrigento, poi ne faremo uno molto importante alla LUMSA, dove chiameremo professori di diritto costituzionale a confrontarsi, e poi ancora all'Università di Palermo. Le università sono molto interessate ed è giusto che lo sia così, però noi tentiamo da qua al 4 dicembre di spostare il dibattito tra la gente. Questa non è una riforma soltanto per gli accademici, ma è una riforma che cambia profondamente il modo di pensare alla politica e quindi incide direttamente sulla vita delle persone.
Insomma, questo è molto importante. Ricordiamo, insomma, ti manca la politica attiva, l'essere...
Io credo che questa qua sia una bella politica. L'impegno per il referendum sganciato dalla polemica politica ridà un senso anche all'impegno politico. Cioè, questa è veramente una bella battaglia di prospettiva. Guarda, ti dico una cosa, io sono convinto che se passa questo sì,
sì,
noi diventeremo nuovamente, come era una volta quando c'era la Grecia nel Mediterraneo, l'esempio di una nuova democrazia. Cioè, il mondo va verso una democrazia come quella americana, dove alla fine votano il 20% delle persone, ma siamo capaci di ricostruire una democrazia della partecipazione. Questa riforma punta a questo, cioè dall'Italia riparte un'idea di democrazia. Credo che sia una bellissima battaglia che supera anche, come dire, la quotidianità della politica, che spesso è quotidianità insignificante.
Pensi che il sì ce la farà?
Io mi auguro e sono assolutamente certo che sì ce la farà, perché di fronte a quella domanda, che rappresenta perfettamente il contenuto della riforma, credo che alla fine uno può anche non avere simpatia per Renzi, ma come si fa a dire che è d'accordo a continuare con gli sprechi nella politica, che è d'accordo a continuare con questa politica che è trafficona e maneggiona, e non volere invece una politica libera?
Qualcuno dice che non è vero che si supererà il bicameralismo paritario, cioè nel senso questo
il bicameralismo si supera perché la maggioranza di tutte le leggi saranno approvate,
perché
soltanto
il Senato nuovo potrebbe bloccare determinate, comunque
il Senato nuovo è, come dire, avrà un ruolo importantissimo, perché le regioni in quel Senato contribuiscono al procedimento legislativo, quindi quando ci sono leggi che riguardino le regioni, quelle loro possono chiedere alla Camera di attenzionare in modo più specifico. Certo, possono non interrompere ma ritardare di 30 giorni approvazione, ma di solo 30 giorni, chiedendo alla Camera dei Deputati di ripensare quella legge. La Camera lo farà, la ripenserà, con più coscienza la rivoterà, punto. Ma è giusto che sia così, non blocca nulla, soltanto fa il suo compito, che è quello di essere di una Camera che rappresenta i territori e contribuisce all'approvazione della legge.
Va bene, allora noi ti ringraziamo, so che devi scappare,
sì,
per il tuo lavoro. Naturalmente abbiamo parlato anche soprattutto non delle ragioni del sì, perché lui ha spiegato in maniera anche abbastanza tranquilla la tua opinione. Avremo modo di ricontattare Antonio Ingroia, o comunque,
certo,
di occuparci anche della parte dedicata al no, proprio nella giornata anche di domani, proprio per cercare di avere
credo che sia sacrosanto.
Si deve fare così, quindi ringrazio ancora una volta Nino Calega per essere stato con noi. Grazie a voi. Puoi togliere le cuffie e andare a fare l'avvocato che fai quotidianamente. Intanto ancora la notizia in primo piano, e invito anche la regia, in questo caso radiofonica, di provare il collegamento che ci permetterà magari di capirne di più dal punto di vista di sisma, però insomma stiamo provando a contattare i geologi e soprattutto come dire, chi fa parte del Consiglio Nazionale dei Geologi. Terremoto, tre violenti scosse fanno tremare il centro Italia, notte in bianco per migliaia di sfollati, fortunatamente nessuna vittima collegata direttamente a un crollo del terremoto. Abbiamo visto stamattina solamente un 75enne che è morto a causa di un infarto, in pratica, per lo shock. Ci sono dei paesi ovviamente più colpiti rispetto ad altri. Il mio paese è finito, la montagna si muove, il dramma nelle parole di alcuni dei sindaci, la paura di alcuni cittadini, alcune dei paesini, insomma c'è anche Visso, il sisma che è stato soprattutto nelle zone tra Marche e Umbria, Marche, Umbria, zone naturalmente già colpite dalla sisma di fine agosto, le devastazioni di Visso, poi ancora il crollo della chiesa di Campi di Norcia e ancora a Camerino, siamo su Tgcom 24, va giù il campanile, insomma ci sono una scena apocalittica, il mio paese è finito, lo dice Marco Rinaldi, sindaco di Ussita. E ancora abbiamo battuto il crocifisso e siamo in una bellissima cittadina che è Norcia. Io ho avuto modo di visitare Norcia, ha battuto il crocifisso di San Benedetto. Sono focus che arrivano da questi paesini, alcune sono meraviglie, borghi più belli d'Italia, drammatiche, perché parliamo del patrimonio, non dobbiamo sottovalutare questo aspetto, cioè è drammatico quando ci sono delle vittime come ci sono state nel precedente terremoto, ma il patrimonio culturale dell'Italia che sta crollando perché la terra continua a muoversi è veramente incredibile. Allora, stiamo provando a collegarci con il Consiglio Nazionale dei Geologi per commentare quello che è successo. Tra poco arriverà naturalmente anche l'edizione del GR che ci informa sui fatti regionali, trmweb.it, la vedete sempre dietro le mie spalle, ma abbiamo la possibilità sempre di farvela vedere in primo piano. Tutti i nostri servizi importanti mi dà segnali la regia, penso nel modo importante. Daniel, allora abbiamo una comunicazione importante.
Abbiamo contattato il geologo, sì, che è gentilissimo, tra circa un minuto lo dobbiamo richiamare.
Oh, va bene.
Era impegnato in altre.
Perfetto. Allora, se non sbaglio, noi tra poco ci collegheremo, anche perché per capire perché la terra continua a tremare, avremo il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, il dottor Francesco Peduto, tra un minuto. Io direi di lanciare le notizie, così in sincro possiamo sentire anche il presidente e poi dopo ci occuperemo di musica con un ospite per alcuni eventi che ci sono in città. GR Med e poi ritorniamo ancora in diretta qui con Mattino On Air, tra poco.
L'informazione di Radio Med.
La redazione del TG Med: terremoto nel centro Italia nella notte, nuove scosse, crolli, blackout, feriti lievi e diversi paesi isolati, ma al momento, come fa sapere la protezione civile, non ci sarebbero vittime. Epicentro fra Marche, Umbria e Abruzzo, paura fra la popolazione, migliaia gli sfollati, studenti evacuati dai collegi universitari. A complicare le operazioni di verifica e soccorso anche il forte maltempo. La Polizia di Stato ha eseguito la confisca di beni patrimoniali per un valore complessivo di circa 280.000 euro riconducibile ai fratelli Graviano, boss del mandamento mafioso di Brancaccio. Il provvedimento riguarda un bar di via Mondini a Palermo, una società di trasporti e il complesso di beni a Campobello di Mazara in provincia di Trapani. Le indagini erano iniziate nel 2009 e si erano concluse nel 2011, avevano portato all'arresto di numerosi esponenti mafiosi, evidenziando anche una fitta rete di relazioni tra i vertici del mandamento di Brancaccio e l'andrangheta calabrese. Vertenza Almaviva ieri sera, l'incontro tra i rappresentanti dei lavoratori ed ex privi al Ministero dello Sviluppo Economico, che si è concluso con un nulla di fatto. Stamattina nuovo tavolo al Mise, ma l'accordo con l'azienda subentrata ad Almaviva dopo la perdita della commessa Enel appare ancora lontano. Sempre oggi al Ministero si discuterà anche del destino dei lavoratori di Roma e di Napoli, in tutto 2.500 licenziati. A Palermo tornano invece a sperare i 250 operai della SIS impegnati nella realizzazione del passante ferroviario a rischio licenziamento. RFI e l'amministrazione comunale ribadiscono l'opera va completata. Dubbi però sulla posizione dell'azienda esecutrice dei lavori, che chiede 100 milioni di euro per evitare la chiusura dei cantieri. Il 3 novembre nuovo incontro convocato dal prefetto De Miro con le parti interessate. Migranti ancora vittime nel canale di Sicilia, 25 cadaveri sono stati recuperati ieri da una nave di Medici Senza Frontiere, si trovavano sul fondo di un gommone con a bordo 107 persone. Non si fermano dunque gli sbarchi e intanto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati lancia l'allarme: nel 2016 sono almeno 3.740 i morti e dispersi inghiottiti dal mare durante le traversate nel Mediterraneo. E a Palermo riapre il Pala Aureto, l'impianto sportivo è stato riqualificato e tornerà ad ospitare squadre di pallavolo, pallamano e calcio a 5 per il 2017, in programma anche i campionati juniores di badminton. Ancora sport con il calcio, questa sera nel posticipo del turno infrasettimanale il Palermo affronterà l'Udinese dell'ex allenatore del Neri. Partita fondamentale al Barbera, la squadra di De Zerbi proverà a giocarsi la prima vittoria di un match. in casa. In chiusura il meteo, in tutta la Sicilia tempo in peggioramento, fronte freddo in arrivo dal Tirreno con possibili acquazzoni e temporali sparsi soprattutto nei settori tirrenici nelle zone interne, temperature in calo di 6-7 gradi, forti venti e possibili mareggiate. Questa era l'ultima notizia, noi ci rivediamo fra mezz'ora, la linea torna a Vincenzo Canzone.
GR Med, informazione di Radio Med.
Grazie Marianna, e allora siamo sempre in diretta con Mattino Nair fino alle 9. Tra poco avremo la possibilità, e già accanto a me, insomma, l'ospite per parlare di musica, per parlare di eventi live. Buongiorno.
Ciao a tutti.
Blasco.
Er Blasco, insomma.
Blasco, ragazzi. Il primo mattino, tra l'altro, The Original. Quest'ora non si sa che cosa stia facendo, insomma.
Il primo mattino io ancora intanto non sono andato a letto. Questa sì. È la prima. Devo ancora andare a dormire, però insomma, perché noi andiamo a letto la mattina tardi.
È vero, fate tanti concerti, sì, però è veramente, poi la fisionomia è molto rocker di zocca, eh?
Molto,
veramente,
molto rocker.
C'è stato un lavoro in questi anni straordinario. Tra poco parliamo insieme, va bene, degli eventi.
Ok.
Va bene?
Okay.
Si rilassi. Perché abbiamo la possibilità di collegarci con il Consiglio Nazionale dei Geologi. In questo caso in collegamento, se non sbaglio, c'è il dottor Francesco Peduto. Presidente, giusto?
Giusto, buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori.
Allora, grazie, perché sta succedendo qualcosa veramente, ancora una volta, di strano, drammatico in Italia, ovvero il terreno sotto i nostri piedi continua a tremare, soprattutto in quella zona del centro Italia. Lei che è presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, cosa sta succedendo? Chiaramente lo spieghiamo anche a chi ci segue da tutta la Sicilia, e se questi movimenti potrebbero insomma scendere via via gli Appennini, potrebbero anche un po' caratterizzare la Sicilia nei prossimi mesi. Lo so che le chiedo troppo, però insomma, da parte sua ci può arrivare qualche chiarificazione.
Ma sta succedendo quello che in un certo senso era previsto, nel senso che ci potevano essere delle repliche anche abbastanza forti, che potevano essere attivate delle strutture sismotettoniche adiacenti a quella che si è mossa, insomma, il 24 agosto.
Ma è la stessa faglia, Presidente?
È esattamente quello che è successo. No, è una faglia diversa, ma in ogni caso questo terremoto è figlio e gemello, insomma, di quello del 24 agosto.
È da tanto tempo che non si verificava, poi voi geologi monitorate il territorio e direte, beh, ci sono, il territorio italiano è spesso caratterizzato da scosse lievi che magari spesso non vengono percepite, quindi un territorio che continua a muoversi, ma di questa intensità e in questo modo così ravvicinato, a mia memoria, insomma, stento a citare altri casi capitati in Italia. Lei mi può correggere, ovviamente sto dicendo una bestialità.
Non è una bestialità, è che chi non è addetto ai lavori poi perde un po' il punto, perché questo è un altro terremoto, ripeto, legato a quello del 24 agosto, ma è un altro terremoto con uno sciame sismico in corso. Pensi che da ieri sera ci sono state qualcosa come oltre 100 repliche, superiore appunto a 2.0 di magnitudo, quindi in un certo senso avvertite, almeno nella zona epicentrale. È così, ma voglio dire, è successo spesso. È successo nel terremoto della campagna del 1980, è successo nel terremoto del Friuli. Insomma, sono cose che si possono ripetere in questo modo. Purtroppo nessuno sa dove e nessuno sa quando. Ecco perché noi geologi proviamo a schiacciare il piede sull'acceleratore della prevenzione, l'unica che realmente può.
E ovviamente vi chiedono proprio in queste settimane, in queste ore, vi chiedono i miracoli, a voi che siete i geologi, per dire dove avverrà il prossimo terremoto e soprattutto se ci sarà un'altra zona in questione colpita, anche insomma sappiamo che questo terremoto, le scosse da ieri sera, di questa notte, sono state avvertite anche a Roma, nella capitale, tanto che ci sono stati, mi risulta, dei palazzi danneggiati, zona euro, zona Nomentana. È così che è arrivato fino alla capitale questo?
Vabbè, le verifiche sono in corso. Che c'è stato avvertito alla capitale, senz'altro, perché io ero a Roma ieri sera, ero tra l'altro al Dipartimento di Protezione Civile nazionale in riunione con il capo dipartimento, con Fabrizio Curcio e altri, e anche con i colleghi presidenti degli architetti, dei geometri, degli ingegneri, perché i nostri tecnici da dopo il terremoto del 24 agosto sono nelle zone lì come tecnici volontari a dare una mano per la ricognizione dei danni, per le frane e quant'altro.
Presidente, Presidente, Umbria, Marche, Abruzzo sono le zone interessate ormai negli ultimi mesi di questi movimenti. Che cosa ci possiamo aspettare? Io non le chiedo il miracolo, ma le scosse interesseranno sempre quelle zone, perché le faglie si rompono tutte là, per essere un po' più...
Assolutamente no. No, tutto il nostro, quasi tutto il nostro territorio, compreso la vostra bella Sicilia, è sismica e purtroppo i terremoti ci saranno. Dove e quando non si sa, torno a ripetere, ecco perché l'unica arma è la prevenzione.
Va bene, io Presidente la ringrazio e per noi diventa un punto di riferimento. Noi speriamo di non avere bisogno, ma magari faremo anche qualche conversazione sulla prevenzione, va bene?
Quando vuole, quando vuole.
Grazie al Presidente.
Arrivederci.
Arrivederci, Presidente nazionale, Consiglio nazionale dei geologi. Ringrazio ovviamente lo staff, la mia regia, anche insomma, per aver permesso questo collegamento in tempo reale. Sono in compagnia in questa parte di Mattino Nair con un cantante. Un cantante, noi ne abbiamo tanti cantanti nella nostra bella Sicilia. Credetemi, pensare e riuscirci nell'intento di imitare Vasco,
ti è più emulare,
chiamatelo come volete, è un'impresa epica, perché Vasco non lo dovrebbe fare nessuno, perché mai. Vasco è inimitabile,
unico e solo, perché...
quando posso dirti Ivano, quando è deciso io da oggi sarò Blasco.
Cioè, quando questo mai, intanto, perché Blasco e Vasco ce n'è uno solo, sì. E quindi tutto più noi quello che facciamo è ricreiamo un po' l'atmosfera dei concerti che si crea nei grandi concertoni degli stadi, e noi lo ricreiamo in piccolo in quelli che sono le piazze dei comuni siciliani e anche in insomma quelli che sono i locali dove lì si può fare un po' di musica dal vivo, che sono pochi purtroppo in Sicilia, e abbiamo la fortuna di girare da 5 anni un po' tutte le province siciliane, anche compresi gli isolotti. È un progetto che è nato un po' così per passatempo, poi la cosa è diventata più seria e poi insomma siamo sempre di più
crescendo. Colpa d'Alfredo, Danny.
Ti ricorda qualcosa
tu che sei alla radio, grande successo. Successo di Vasco.
Sì, oltre a essere colpa di Alfredo, sì, è colpa di Vincenzo Canzoni.
Sì, va bene, esatto. Ma colpa di Alfredo siamo.
La colpa è sempre di tutti.
Di tutti, E colpa di Alfredo è un disco che adesso arriverà, perché noi essendo alla radio lo potremmo sentire tranquillamente.
Questa occasione buona stasera.
No, qua abbiamo il live, bravo Ino. Qua siamo in un live al Dorian.
Sì, il Dorian, dove saremo tra l'altro poi venerdì, insomma.
Quindi
e
domani.
Quello che state ascoltando è il CD in sottofondo nostro, che è un CD che io lo chiamo CD del ringraziamento. Il ringraziamento perché questo è stato l'anno dell'Exploit, l'abbiamo fatto 115 date in giro per la Sicilia, e volevamo ringraziare tutti quelli che ci seguono, che sono ogni volta sempre di più, sempre in tanti, regalando un CD proprio venerdì al Dorian. Tutti quelli che verranno a vedere il nostro spettacolo, si chiamerà Rock sotto l'assedio.
Con chi ci vai al Dorian? Lui no, Danny ormai col fatto che molti artisti vengono, il Dorian è ormai un club molto importante dove si suona,
sì,
live.
Perché è uno di quei pochi locali che ha un palco, un impianto, luce, audio.
Di riferimento, e Danny è andato già l'altra volta a vedere.
Sì, sono andato a vedere chi? Le formiche.
Ah, le formiche, bravo.
La cosa bella, sai qual è stata?
Che si è andato mano
con un mio carissimo amico, lume di candela. Abbiamo cenato e abbiamo visto un concerto delle formiche eccezionale.
Ecco, ovviamente Ivano non puoi andarci tranquillamente con un amico, mano nella mano. Vasco fa tante canzoni d'amore dedicate anche a voi.
La cosa importante, Vincenzo, che era gratis, quindi troppo bello. Ingresso gratuito.
Vabbè, ma anche venerdì sarà un ingresso gratuito. No.
È perché al diavolo non si vende, ma si regala.
Si regala.
Così come si regala il CD.
Fa tutto gratis, ragazzi. Vi potete godere questo spettacolo. E ricordiamo, stamattina abbiamo i Frothman, la voce.
Rappresenta un po' tutta la band.
Voglio dire, rappresenta la band Colpa d'Alfredo. Sì. Li vogliamo salutare. Chi sono i Colpa d'Alfredo?
Chi sono? Allora, io ho la fortuna di andare in giro con grandi musicisti siciliani, mica poco conto. strumento. Sono tutti ormai laureati al conservatorio, sono Simone Luca Ferrara alla chitarra, Giuseppe Diliberto al basso,
eccoli qua,
Teddy Schifano alla batteria e Fulvio Signorino alle tastiere e ai cori. Questa è, che state vedendo è un nostro
ultimo live, insomma. Ma, tra l'altro, veramente gli addetti ai lavori dicono che voi siete molto bravi, cioè non ce ne sono, non competitor.
Così dicono in giro, io non lo so.
Quanti siete che fate Vasco in giro per la Sicilia? Altri colleghi che conosci?
Sì, sì, c'ho una collaborazione anche con una band di Catania che si chiamano i Sicula Blasco.
Eila!
Che ogni tanto, insomma,
c'è sinergia.
Sì, 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 ci condividiamo i live. Ogni tanto
posso,
vado a Catania.
Posso chiederti una cosa?
Sì.
Ma Vasco Rossi vi conosce?
Sì, 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 sì. Noi siamo, abbiamo avuto un piccolo contatto con lui in un periodo un po' prima della sua disavventura di salute che ha avuto, sì. Insomma, che lui era molto spesso nel web. Abbiamo avuto la fortuna di essere visti da lui, insomma, c'è stato un piccolo scambio di mail e poi ho avuto la fortuna di essere invitato alle sue prove a Castellaneta. E che per me è stata una grande emozione. Un conto è assistere al concerto, un conto è poi assistere alla preparazione di un tour.
Fantastico.
E lì, insomma.
Era in Livecom
015.
Quanti concerti di Vasco si è fatto?
Ti posso dire da quando?
Da quando?
Dall'87.
Tu ogni concerto di Vasco in pratica lo fai, cioè nel senso parti e
lo
vai.
Lo si vive.
E come hai trovato Vasco Livecom 016 invece?
È alla grande, molto rock, molto pesante.
Molto pesante.
Sì, ha aggiunto.
A qualcuno che dice: ma la voce di Vasco sta finendo.
Sta finendo, no?
No.
No, no, non finisce perché l'energia si vede sul palco. Se avete visto un po' l'ultimo concerto dal DVD, quando è venuto l'anno scorso a Messina, insomma, si è vista la grande energia di quasi 3 ore di concerto. Azzo, sta finendo, eh.
Ma tu hai la stessa vita che ha avuto Vasco?
È un po' spericolati, lo siamo tutti,
sì.
Un po' deviati, lo siamo tutti. E poi, insomma, chi non va mai a letto tardi la mattina?
Ecco, voi siete una cover band.
Sì,
tecnicamente
sì.
Siete una cover band.
Si aggiunge il tributo perché è tutto
Bravo.
Fatto un artista, perché cover band possono essere quelli che fanno tante cover di tanti artisti diversi.
Sì, ecco, voi siete proprio una tribute band, cioè
sì.
Nel senso gli specializzati solo esclusivamente a fare Vasco. Allora, stiamo vedendo altre immagini con un'altra canzone che è
Domenica Lunatica. Domenica Lunatica questa mattina così piovosa.
Fantastico. Non ti faccio cantare alle 9:15 perché è uno.
Perché ancora devo andare a letto.
Credimi, io che amo Vasco, penso qui entro a Vasco, lo amiamo un po' tutti.
Tutti. Anche chi lo odia, qualche canzone l'apprezza sempre.
Ivano, c'è chi odia Vasco perché ama. Lo dici tu, te lo faccio dire a te. Chi?
No, la musica unisce, la musica unisce.
Non è vero, è lì, l'hai detto.
Sono tanti, no, è una vecchia sì. Diceria, insomma.
Ma poi loro sono amici oppure no?
Ni.
No.
Insomma, uno
si dividono
fa rock e l'altro fa qualcos'altro. Ognuno va a vedere i concerti che si merita.
Certo. Fantastico, ma tu hai studiato proprio lui anche nelle interviste?
No, io ho chiesto a lui i diritti d'autore d'immagine.
Sì, no, sei veramente bravo. Allora, tra poco torniamo, magari una canzoncina a ciascuna, ma anche proprio accennarla, perché io avrei voglia di fargli fare il jukebox.
Okay.
Capisci? Cioè, a me piace quella canzone, magari mi accenni un attimino quella canzone. Tu hai gli occhi uguali, cioè, sono gli occhi, ma tu hai visto gli occhi? Gli occhi sono azzurri.
Affonda.
Affonda, è fantastico. Gli occhi sono molto vaschiani, molto vaschiani. Bravo, bravissimo, ha curato tutti i particolari, anche il pizzettino.
Sai che è successo con le ragazze?
Sì. Come Vasco?
Sì, perché poi insomma si gioca un po' a fare l'artista, poi nel momento del live e poi c'è l'after show, insomma ci si diverte, si fanno le foto, si scherza, si ride e poi si finisce.
Va bene, grazie mille, non ridete birbacchioni perché noi
venerdì
abbiamo...
Venerdì andrò a trovare.
Non c'è okay. Dubbio.
Perché io di solito faccio l'after show non mi è mai capitato.
Vai con l'amico? Vai con l'amico,
certo, sempre con l'amico.
Vieni con le amiche.
Per andare a trovare le amiche però.
Porta le amiche, dice.
Porta le amiche.
Dice bravo. frasco, porti alle amiche, capisci? Allora stai buono, non ti abituare con l'amico, va bene? Allora, noi ci fermiamo per il guarda che serata.
Vado a fumare.
Posso? No, come? Ma come? È proprio lui.
Ma voi non fumate, lasciate lui. Fumare
questo
a me.
Questo si accende la sigaretta in diretta, ragazzi. Questo proprio vuole stravolgere. Incredibile, vale. Colpa d'Alfredo, ragazzi. Incredibile, guarda
non
che
fumate,
serata.
Non fumate, non fumate.
Guarda che serata, i programmi di TRM13.
Yeah. Allora, stavo parlando del dietro le quinte di Lightcom 016, ho visto uno speciale in Rai. Parlando e sparlando.
Fantastico, sono con Ivano, fa parte del tribute band a Vasco Rossi in Sicilia. C'è questo spettacolo domani sera al Dorian di Palermo.
Sì.
Intanto
si chiama Rock sotto l'assedio, perché sarà uno spettacolo molto pesante, molto duro. Il consiglio ai deboli di cuore di non venire completamente.
Tra l'altro vi regalerà, colpa d'Alfredo, vi regaleranno un CD registrato proprio
quest'estate. Dal Teatro Antico di Pollina.
È bello il Teatro Antico di Pollina. Questa è la traccia numero 5. Un attimino,
non
sentiamola. Bellissima. Sei tu in presa diretta.
Siamo noi, colpa di Alfredo.
Cioè, capito? È preciso. Porca miseria. Vabbè, allora, intanto ci sono, poi Sono Innocente Ma, ogni volta, una delle mie canzoni preferite, abbiamo anche Guai, stupendo, Sally.
Sì, dalle più vecchie alle più recenti.
Capolavoro.
A proposito, domani sera ci sarà una sorpresa inedita.
non lo dite a nessuno.
È incredibile. Allora, a proposito, perché noi siamo in temporale, sei pronto, Luigi, per fai sentire Vasco, che tanto ci sta bene come colonna sonora, a zoomare nel mio smartphone, perché ci sono tanti amici che magari ci seguono e questa mattina sono in Viale Regione Siciliana, combinati così. Ciao cari amici, per gli amici della radio, sto facendo vedere chi si trova in questo momento in macchina in Viale Regione o minuti fa. Traffico in tilt, tanta pioggia, non vi scoraggiate, la musica.
Ogni volta che ritorno,
vai.
Ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino, mi sembra d'averti vicino.
Sono io sopra la mia voce.
Ogni volta che guardi.
Impressionante, no?
Fantastico.
Effetto stereofonico.
Ogni volta una delle canzoni più belle in assoluto. Intanto, se siete d'accordo, facciamo emozionare anche il nostro Ivano. Le immagini di Livecom 016, un evento straordinario di Vasco. Entriamo nel palco?
Sì,
sopra il palco.
Lo show.
Lo show. Vediamone proprio un minutino.
Dentro di me è tutto logico. Quell'atmosfera di festa che ho dentro lo stomaco fa che non sia un'altra vana bugia. Contano su
quest'anno,
sì, come no.
La tappa,
sempre in giro per l'Italia, però quest'anno ha fatto Roma.
Roma.
L'anno delle quaterne.
La quaterna di Roma.
Sì, sì, la quaterna di Roma è difficilissimo riempirlo per quattro volte di seguito Roma. E poi, insomma, è stato l'anno della quaterna perché adesso esce il cofanetto che raccoglie i suoi 40 anni di carriera, soprattutto negli stadi. E quattro inediti, uno è già uscito che è Un mondo migliore.
Mondo migliore, che è il nuovo singolo di Vasco Rossi, molto, ti piace?
Sì, rappresenta un po' quello che è il classico Vasco, che è un percorso che viene da Liberi Liberi, Il mondo che vorrei, adesso Il mondo migliore.
È troppo facile così, giochi facile. Parliamo di musica, parliamo di Vasco, parliamo del nuovo singolo di Vasco e tu già, capito? Non possiamo perdere nel nostro territorio.
Ma Vincenzo, permettimi di salutare Lilia Ricca,
sì.
Il nostro tramite l'ufficio stampa.
Dove è andato?
Non lo so.
No, doveva venire.
Aspettavo, ma.
Stiamo a prendere il caffè.
È perché è stata
anche
presa dalla magia che succede a Palermo quando
anche
piove
perché
tutto si blocca.
Ivano, dobbiamo salutare questa nuova realtà che assembla, organizza, che si chiama
Arteviva.
Ecco,
Arteviva.
Ecco, sì, e quindi Lili. Quindi...
Diamo spazio all'arte di casa nostra, l'arte siciliana, insomma, quella che ci organizziamo noi, che per la spensieratezza nostra stacchiamo la quotidianità di ogni giorno e ci passiamo delle belle ore.
Bene, allora noi tra poco ci saluteremo con Ivano, quindi col Blasco, e siamo pronti anche per sentire e vedere in questo caso le ultime notizie con l'ultima edizione. Speriamo che sia un mondo migliore, anche se le news che arrivano e sono arrivate questa mattina non sono proprio bellissime, ma noi speriamo sempre in un mondo migliore. Allora togliamo naturalmente in questo caso Vasco e siamo pronti con le due regie per sentire il e vedere il GR Med ultima edizione. Torniamo tra pochissimo. Bello Vasco,
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Di nuovo buongiorno dalla redazione. In apertura ancora il terremoto nel centro Italia. Nella notte decine le scosse, crolli, blackout, feriti lievi, diversi paesi isolati, ma al momento, secondo la protezione civile, non ci sarebbero vittime. Epicentro fra Marche, Umbria e Abruzzo, paura fra la popolazione, migliaia gli sfollati, studenti evacuati dai collegi universitari, a complicare le operazioni di verifica e soccorso il forte maltempo. La Polizia di Stato ha eseguito la confisca di beni patrimoniali per un valore complessivo di circa 280.000 euro riconducibile ai fratelli Graviano, boss del mandamento mafioso di Brancaccio. Il provvedimento riguarda un bar in via Mondini a Palermo, una società di trasporti e il complesso di beni a Campobello di Mazara in provincia di Trapani. Le indagini sono iniziate nel 2009 ed erano terminate nel 2011, avevano portato all'arresto di numerosi esponenti mafiosi, evidenziando anche dei legami fra i vertici del mandamento di Brancaccio e l'andrangheta calabrese. Vertenza Almaviva, ieri sera l'incontro tra i rappresentanti dei lavoratori ed ex privi al Ministero dello Sviluppo Economico, che si è concluso però con nulla di fatto. Stamattina nuovo tavolo al Mise, ma l'accordo con l'azienda subentrata ad Almaviva dopo la perdita della commessa Enel appare ancora lontano. Sempre oggi al Ministero si discuterà anche del destino dei lavoratori delle sedi di Roma e di Napoli, in tutto 2500 licenziati. Tornano invece a sferare i lavoratori della SIS impegnati nella realizzazione del passante ferroviario a rischio licenziamento. RFI e amministrazione comunale ribadiscono: l'opera va completata, dubbi però sulla posizione dell'azienda esecutrice dei lavori, che chiede 100 milioni di euro per evitare la chiusura dei cantieri. Il 3 novembre nuovo incontro convocato dal prefetto Antonella De Miro con le parti interessate. I migranti ancora vittime nel canale di Sicilia, 25 cadaveri sono stati recuperati da una nave di Medici Senza Frontiere e si trovavano sul fondo di un gommone con a bordo 107 persone. Non si fermano dunque gli sbarchi e intanto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati lancia l'allarme. Nel 2016 sono almeno 3.740 i morti e dispersi inghiottiti dal mare durante le traversate nel Mediterraneo. A Palermo riapre il Pala Aureto, l'impianto sportivo è stato riqualificato e tornerà ad ospitare squadre di pallavolo, pallamano e calcio a 5. Per il 2017 in programma anche i campionati di badminton juniores. Ancora sport con il calcio: questa sera nel posticipo del turno infrasettimanale il Palermo affronterà l'Udinese dell'ex allenatore del Neri, partita fondamentale al Barbera. La squadra di De Zerbi proverà a giocarsi la prima vittoria di un match in casa. Il meteo in tutta la Sicilia: tempo in peggioramento, il fronte freddo in arrivo dal Tirreno con possibili acquazzoni temporali sparsi, temperature in calo di 6-7 gradi, forti venti e possibili mareggiate. Proprio a causa del maltempo che in queste ore sta investendo anche il capoluogo siciliano con disagi alla circolazione, la Polizia Municipale di Palermo consiglia agli automobilisti e ai passanti di evitare di soffermarsi sotto gli alberi con rami sporgenti. Ieri alcuni rami del grosso ficus di Villa Garibaldi erano caduti danneggiando alcune auto, per fortuna senza provocare vittime. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Gli ultimi istanti di Mattino Nero, almeno per la puntata, mi sto baschizzando,
roccheggiante,
ormai non riesco più a parlare normale, perché la puntata di giovedì mi è piaciuta,
finale col botto
con lui, il grande frontman dei Colpa d'Alfredo. E noi continuiamo naturalmente con la musica di Vasco, perché manca, se non sbaglio, un minuto e mezzo. Aspettiamo duramente segnali alla regia.
Questa bella giornata stupenda.
Proprio, guarda, gli automobilisti che stanno ascoltando la radio dicono:
Vincenzo, caramba, che sorpresa!
Chi c'è?
Lilia è arrivata.
Benissimo.
Eccola qui accanto a me. La salutiamo,
ci prenderemo un caffè come promesso con il Blasco proprio dopo le 9.
Un whisky, non un caffè.
Un whisky se lo prende lei. Noi whisky qua di mattina non ne beviamo. A meno che la Grillo vuole naturalmente bere un po' di whisky, forse sì. La mattina alle 7, sì, quando arriva, sì, sicuramente. Danny B, Marianna, Luigino, il Blasco, io, la musica. Domani alle 7:30 torniamo in radiovisione. Buon viaggio se siete in macchina, buona visione con TRM. Se state guardando la TV. Ciao ciao.